le voci.
Sono soggetti alla presente legge coloro i quali, a cagione di ubriachezza abituale o perché conducono vita dissoluta e vagabonda o sono dediti all'ozio o all'accattonaggio, compromettono la loro sostanza o quella dei loro congiunti o mettono in pericolo la loro sicurezza o quella degli altri. Bisogna risalire al 1929 con la legge sull'internamento degli alcolizzati e dei vagabondi, che resterà in vigore fino al 1985, per capire il moralismo e il paternalismo sociale e culturale con il quale si è dato avvio a quel fenomeno chiamato degli internamenti amministrativi in luoghi chiusi e sorvegliati, sottoposti a disciplina e controllo, spesso coercitivo. Un fenomeno che ha riguardato anche il Canton Ticino e che oggi è oggetto di una profonda rivisitazione storica e anche di una mostra. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Antonio Bolzani in regia e Alessio Sturaro in assistenza tecnica, invece Karin Kondorf ai telefoni. Lo spunto per parlare di questo tema ci viene anche dalla pubblicazione in questi mesi dei risultati dell'analisi scientifica della speciale commissione peritale indipendente sugli internamenti amministrativi. In aggiunta, appunto, lo dicevamo, una mostra itinerante attraverso 12 città svizzere che presenta al pubblico la storia degli internamenti amministrativi, mentre un primo tomo di una collana di 10 pubblicazioni della commissione contiene i ritratti delle persone oggetto di tali provvedimenti ed è stato appunto recentemente pubblicato. L'obiettivo della Commissione peritale indipendente, come si può leggere in un comunicato stampa che trovate sulla pagina web del Consiglio federale, è indurre alla riflessione e sollevare nuovi interrogativi nell'opinione pubblica per incoraggiare la società a confrontarsi con la tematica degli internamenti amministrativi avvenuti prima del 1981 e soprattutto con i destini delle persone che li hanno vissuti. È di tutto questo, ma soprattutto della ricerca storica che è stata condotta e dei risultati che ha ottenuto, che vorremmo parlare con i nostri interlocutori, che vi presento subito. Saluto qui in studio con me Viviana Agnesa, che è storica dell'Archivio di Stato del Canton Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
Così come storica è Vanessa Bignasca, che è collaboratrice scientifica della Commissione Peritale Indipendente. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Marco Nardone, invece, è sociologo, ma anche lui collaboratore scientifico della Commissione Peritale Indipendente. Buongiorno Marco Nardone.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Mi perdoneranno le due colleghe che sono accanto a lei, se comincio dall'uomo invece che dalle signore, chiedendo che cosa ci faceva, che cosa ci fa un sociologo in una commissione peritale storica per ricostruire come si sono sviluppati in decine di anni gli internamenti amministrativi.
Sì, domanda legittima. La particolarità della Commissione Peritale Indipendente è proprio l'interdisciplinarità, quindi è composta sia da storici ma anche di gente che proviene dalle scienze del diritto e dalle scienze sociali come me e altri colleghi e colleghe.
Poi, lei in particolare si è occupato?
Io in particolare faccio parte del gruppo E, che è il gruppo che si è occupato di studiare le biografie e i percorsi di vita delle persone internate, quindi anche l'approccio particolare del mio gruppo è molto sociologico, oltre che storico.
Dopo ci veniamo, perché sì, alcune di queste biografie sono davvero significative, alcune le avete magari anche lette sulla stampa, che sono state anche pubblicate, e poi c'è appunto questo tomo che ne raccoglie un florilegio proprio per capire che dietro ai fatti storici, dietro ai giudizi morali, dietro ai giudizi storici, all'analisi storica, ci sono delle persone che hanno sofferto molto di una situazione che è anche difficile da contestualizzare dal punto di vista storico. Quindi lavoro duro quello che avete dovuto compiere, Viviana Agnesa, come appunto storica dell'Archivio di Stato del Canton Ticino. Innanzitutto, qual è stato il vostro ruolo in questa operazione voluta dal governo svizzero, che è già iniziata alcuni anni fa, che coinvolge tutta la Svizzera, e ovviamente poi in ciascuna realtà ha dovuto cercare di raccogliere il maggior numero di dati possibile. Voi come Archivio di Stato quale ruolo avete avuto?
Vorrei ricordare che questa procedura è stata molto lunga e ha sfociato poi nel 2017 in una legge federale che voleva promuovere la ricerca scientifica, fornire anche delle basi per la ricerca degli atti di queste persone, dare anche la possibilità di avere un contributo di solidarietà e, come detto, anche di dare una riconoscenza. E come Archivio di Stato siamo intervenuti attraverso la promozione della ricerca storica, anche attraverso una ricerca preliminare curata da Vanessa Bignasca qui presente. Siamo anche intervenuti nell'acquisizione e nell'inventariazione dei vari archivi presenti sul nostro territorio, quindi sia pubblici che privati, e poi abbiamo, nella fattispecie, sono stata la responsabile per la ricerca per tutte quelle persone che sono state colpite sia da misure coercitive che da collocamenti extrafamiliari.
Un numero di persone tra l'altro difficile da calcolare, no? Perché in Svizzera si parla di 12-15 mila persone che potrebbero essere state oggetto di questi internamenti, di queste forme anche di anche tutta la questione anche dei collocamenti dei bambini che venivano tolti ai loro genitori naturali e collocati in famiglie. E anche qui si è voluto distinguere tra l'altro i fenomeni di analisi, no? Perché sono due ambiti diversi, cioè ci sono i collocamenti e ci sono gli internamenti. Spieghiamo a chi non lo sapesse qual è la differenza.
Gli internamenti amministrativi di cui si sono occupati, ma forse ne parleranno meglio loro, riguardavano per lo più gli adulti o i giovani adulti. Mentre i collocamenti extrafamiliari riguardavano i bambini che venivano collocati negli istituti attraverso magari delle decisioni della delegazione tutoria o delle famiglie stesse, proprio per allontanarli magari da delle situazioni difficili.
O ritenute tali, o ritenute non, diciamo, consone agli stili di vita, diciamo, della società, perché dopo bisognerà capire anche appunto quali erano i valori che portavano a queste forme di coercizione. Non facile il tutto da riassumere. Dopo veniamo anche al lavoro che voi avete fatto con le persone che si sono rivolte a voi, però forse è doveroso ricordare, proprio perché una delle ragioni per le quali stiamo parlando questa mattina di tutto questo è che c'è anche una mostra, l'abbiamo ricordato, che è itinerante in tutta la Svizzera, sì, appunto, è a Bellinzona, no? Fino al 22 di aprile. Però giustamente Viviana Agnese mi diceva che la persona a cui chiedere della mostra è Marco Nardone, per capire innanzitutto un po' come è strutturata questa mostra, a chi si rivolge e con quale intento. Sì. Per chi volesse andare in Piazza del Sole a Bellinzona fino al 22 di aprile per vedere come è stata allestita.
Esatto, la mostra resta a Bellinzona fino al 22 aprile. È partita da Berna allo stesso momento in cui è stato presentato il primo volume della commissione, che è uscito l'11 marzo, è stata presentata a Berna, è stata lanciata questa mostra che, come hai detto tu prima, sta facendo tappa in 12 città svizzere, adesso è a Bellinzona. E a chi è rivolta? È rivolta a tutti, al pubblico, come dire, a tutti quelli che passano per caso o per altri motivi in Piazza del Sole, e che attirati da questa struttura in mezzo a una piazza si soffermano e possono informarsi. Ci sono la mostra è divisa in 6 punti tematici con delle spiegazioni, delle foto, delle citazioni, delle fonti, delle citazioni anche delle interviste che sono state fatte con le persone internate. E è una mostra in 3 lingue, tedesco, francese e italiano, quindi è davvero aperta a tutti, accessibile anche a tutti. E vuole offrire proprio un'introduzione generale a quello che era l'internamento amministrativo. Quindi la prima stazione tratta delle definizioni dell'internamento amministrativo. La seconda si sofferma sul perché e come è successo. La terza parte parla degli istituti nei quali venivano internate le persone. La quarta stazione mostra un po' la quotidianità che si viveva in questi istituti e durante l'internamento. Poi si passa alla domanda della liberazione, si veniva liberati e poi cosa succedeva, per poi finire con un'ultima parte sulle critiche che, ricordo, sono sempre esistite sull'internamento amministrativo.
Quindi non è che sono state accettate questa forma, questa pratica sociale, amministrativa e tra l'altro non giudiziaria, perché spesso non c'erano le basi legali per poter procedere, diciamo, da un punto di vista giudiziario, probabilmente erano tollerate, però c'era ovviamente qualcuno che già si poneva delle domande. Però è vero che queste pratiche sono andate avanti per decenni e poi a un certo punto qualcuno ha detto: bene, apriamo questo vaso di Pandora e vediamo che cosa ne esce. Potrei chiedere a Vanessa Bignasca che cosa ne è uscito da questo vaso di Pandora, però forse prima, perché si facevano gli internamenti? Perché si internavano le persone? Quali erano le motivazioni che portavano a privare le persone della loro libertà, anche di sbagliare, anche di essere delle persone che erano ai margini della società? Io ho letto un estratto della legge e tra l'altro mi corregga se ho fatto un errore, ho detto che era stata in vigore fino all'85, fino all'81, perché lì ci sono delle date che non, però chiedo alla storica che mi può aiutare. Fino a che anno è rimasta in vigore questa legge?
Allora, per la questione delle date effettivamente è un pochino complessa, perché di fatto è rimasta in vigore fino all'85, anche se non più applicata, perché è stata sostituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica approvata nell'83 ma entrata in vigore nell'85, quindi formalmente è stata abrogata proprio nell'85, anche se secondo il codice civile dall'81 queste pratiche erano già illegali.
Quindi già l'altro ieri, potremmo dire, perché stiamo parlando degli anni 20 in cui sono cominciate, diciamo, frequentemente le pratiche, ma bisogna ritornare addirittura all'inizio del Novecento. Poi qualcuno a un certo punto dice: no, forse bisogna cambiare il quadro legislativo. Però rimane la domanda: perché si facevano questi internamenti?
Allora, dal nostro studio abbiamo potuto appurare che per l'autorità si trattava di uno strumento per gestire dei problemi sociali, dei problemi di ordine pubblico e morale. Faccio degli esempi concreti. Nel caso degli uomini questa misura era applicata nel caso di un eccessivo consumo di alcol o nell'assenza di una dimora o di un lavoro fissi, che quindi andavano a compromettere quello che era il ruolo dell'uomo nella società dell'epoca, ovvero quello di provvedere al proprio sostentamento e quello della propria famiglia, mentre per le donne prevalevano delle ragioni di ordine morale legate al loro comportamento sessuale. Quindi donne che avevano relazioni prima o al di fuori del matrimonio e incorrevano in una gravidanza considerata illegittima erano appunto internate per queste ragioni. Per tornare anche alla domanda sull'intento dell'internamento, diciamo che le autorità lo giustificavano con appunto un intento rieducativo, ovvero con l'intento di convogliare queste persone all'interno della norma sociale, che si rifaceva appunto ai ruoli che erano previsti per la donna e l'uomo. Donna, e aggiungo l'ultimo fattore, che aveva a quell'epoca l'onere e il dovere di essere la guardiana del focolare domestico, di occuparsi dell'economia domestica, del marito, dei figli e di garantirne la moralità.
E quindi vedete che anche qui la differenza di genere ha un peso, una società che si interroga anche su questo. Potremmo dire che un paese senza memoria storica è un paese senza radici culturali, è un paese che non fa i conti con la propria memoria storica, anche quella più scabrosa, è un paese che rischia poi di minare addirittura la fiducia nelle proprie istituzioni. Forse così anche si potrebbe riassumere questo lavoro di ricerca, che in fondo è un lavoro di messa in chiaro, e spesso quando in Svizzera si fanno lavori come questi, pensiamo alla commissione Berger per quanto riguarda i fondi ebraici, emergono poi dibattiti, discussioni, e il lavoro degli storici da questo punto di vista diventa fondamentale. Però è anche un modo che abbiamo noi per interrogarci su che tipo di società siamo stati, che società vogliamo, che società siamo oggi, che capacità abbiamo anche di fare i conti con la nostra storia. Ci sono dei nostri ascoltatori che probabilmente avranno letto sui giornali molti dei resoconti che sono stati anticipati, forse persone che anche hanno dei ricordi vividi di queste forme, queste pratiche di internamento, che magari vogliono intervenire o semplicemente darci un loro parere. È un lavoro difficile, quello degli storici, però è un lavoro basato su un criterio scientifico. Qui non si fanno analisi politiche, si fanno semplicemente analisi scientifiche dei dati che abbiamo a disposizione. E quindi, se avete delle domande o delle riflessioni, sapete come contattarci.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955, parola chiave, rete 1.
A mille voci questa mattina, quegli internamenti che lasciano, hanno lasciato ferite indelebili, e oggi il lavoro degli storici, compiuto da una speciale commissione, porta alla luce tutta la varietà di aspetti importanti, sia dal punto di vista umano che anche dal punto di vista, potremmo dire, sociologico, di quanto è emerso da questo lavoro profondo di rivisitazione storica di pratiche che poi oggi ci appaiono quasi incredibili, ma in realtà hanno percorso gran parte del XX secolo. E Antonio Bolzani già ci ha portato la prima riflessione.
Ci sono delle riflessioni secondo me interessanti che vanno un po' nella direzione di queste persone responsabili di internamenti e di abusi, che però rimangono così, dicono gli ascoltatori, scrivono impunite. Troppo facile compensare con denaro le persone che hanno subito questi abusi senza vedere in faccia o dare un nome ai responsabili di questi episodi drammatici. È vero che il compito, credo, ma questo lo chiederai tu alle tue ospiti, Nicola, il compito degli storici non è quello di mettere in luce o dare visibilità alle persone responsabili.
Questo lo vediamo subito, prima però volevo dare anche la parola a un'ascoltatrice che è in linea, che si chiama Antonella, giusto? Pronto?
Sì.
Buongiorno Antonella.
Buongiorno.
Dica.
Buongiorno. Ecco, la mia domanda era, mi piacerebbe che le ricercatrici e i ricercatori che sono presenti nei vostri studi spiegassero un po' quali sono stati i fattori che hanno fatto sì che finalmente queste pratiche fossero ritenute da terminare, da passare oltre, cioè perché la ricerca storica, tutto questo approfondimento, le scuse eccetera, sono nate da una presa di coscienza che queste cose non erano da farsi. Mm-hmm. Ecco, mi piaceva capire meglio quali erano i fattori di questo cambiamento che è avvenuto, immagino, negli anni 80.
Antonella, è una domanda molto, molto interessante la sua, perché permette di vedere due aspetti. Chi è che vuole rispondere? Può rispondere Vanessa Bignasca a questa domanda.
Beh, io ringrazio innanzitutto l'ascoltatrice per aver posto questa domanda, che mi permette appunto di dire che queste pratiche sono state soprattutto oggetto di un dibattito anche politico nell'ambito della ratifica da parte della Svizzera della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Negli anni 70 appunto la Svizzera voleva aderire a questo trattato, ma in ragione di queste leggi sull'internamento amministrativo non ha potuto farlo integralmente, e da lì sono nati tutti dei dibattiti a livello federale che hanno poi dato il via alla modifica del codice civile, introducendo appunto la privazione della libertà a scopo di assistenza. Articolo entrato in vigore nell'81 e che ha portato all'abrogazione di queste leggi sull'internamento amministrativo. Oltre all'adesione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, c'è anche da dire che c'è stato un cambiamento della società molto importante, anche con lo sviluppo dello Stato sociale, che ha permesso di portare un aiuto in modo diverso a delle categorie di persone sfavorite, proprio perché questo internamento andava a colpire proprio gli strati della popolazione che erano più poveri o che avevano dei problemi di diverso genere.
Marco Nardone, si può fare riferimento anche a dei profili biografici che sono stati in qualche modo anche apripista in questa analisi? Cioè, ci sono anche persone che a un certo punto si sono risvegliate forse da un sonno dolente e hanno detto: bisogna aprire il vaso di Pandora.
Sì, certo, come dicevo prima, le critiche ci sono sempre state e venivano sia da esponenti del mondo politico come anche di altre persone, e soprattutto è giusto ricordare le critiche provenienti proprio dalle persone stesse che sono state internate, che, come hai detto tu, sì, per tanto tempo sono state vittime anche dello stigma, quindi un senso quasi di vergogna, no? di essere stato internato, di essere stato oggetto di questo tipo di misure, e che non ha aiutato a prendere parola con i propri cari e soprattutto poi anche pubblicamente. Io stesso, per esempio, che ho intervistato delle persone, tante persone mi hanno confessato che nessuno della propria famiglia è a conoscenza del proprio passato. E se pensiamo anche a figure pubbliche più famose nel nostro cantone, come per esempio Sergio De Vecchi, che ha appena pubblicato un libro, anche lui ammette che per gran parte della sua vita non aveva raccontato del proprio passato di bambino collocato. Quindi è vero che è stato un processo storico piuttosto lento, quello di acquisire il coraggio di poter parlare davanti agli altri, e sono state varie vittime e associazioni di vittime ad aver portato sulla piazza pubblica poi il problema, che poi si è fatto sentire, è stato ascoltato anche dal mondo politico, grazie anche alla collaborazione tra le vittime e giornalisti vari di periodici, radio, televisione, eccetera.
Un processo lungo che poi è culminato nel 2003 con le scuse ufficiali, no, della consigliera federale Simonetta Sommaruga, che si è rivolta appunto alle vittime chiedendo scusa, così come è stato fatto poi negli anni successivi anche dal Parlamento ticinese.
Sì, era nel 2013 che...
2013.
Sì.
Ecco, Viviana Agnesa, tornando appunto alla questione posta dalla nostra ascoltatrice, ma soprattutto tornando anche alla domanda che ci ha portato Antonio Bolzani, che cosa dire di questa insomma presa di coscienza che poi diventa persino quasi dilaniante a un certo punto, no? Perché bisogna analizzare la storia non la si può giudicare, però bisogna trarne comunque degli insegnamenti. Però cosa dire appunto di questa presa di coscienza che comunque si è evoluta negli anni, no? E quindi ha avuto bisogno anche di essere in qualche modo guidata.
Beh, certo, come diceva Vanessa, c'è stata tutta un'evoluzione dello stato sociale, della presa di coscienza delle persone. Ricordo che comunque la legge del 2017 è arrivata dopo anni, quasi 30 anni di discussioni, perché le prime scuse ufficiali da parte dello Stato sono state fatte alla fine degli anni Ottanta per i bambini nomadi strappati alle famiglie. Quindi ecco, c'è stata tutta un'evoluzione. E come storici il nostro compito è proprio quello di andare ad analizzare la società dell'epoca, ma senza questa moralizzazione, questo sguardo critico nei confronti della società, ma proprio testimoniare che cosa succedeva e cercare, anche attraverso appunto questa legge che ha permesso ciò, di riconoscere e riparare le ingiustizie e le sofferenze che hanno subito queste persone che per molti anni, come diceva anche Marco, non hanno mai raccontato nulla neanche ai loro familiari.
Vanessa Bignasca, dicevamo, se compito fondamentale della ricerca storica è stata quella di ricostruire i percorsi delle vittime, quindi andando a cercare, e quando si dice vittime si usa un termine improprio perché non bisogna parlare di vittime, bisogna parlare piuttosto di persone che sono state coinvolte in queste forme di internamento che portava anche alla privazione delle libertà fondamentali, ma più che essere vittime degli internamenti erano vittime della società, semmai, e quindi bisognerebbe analizzare quello come aspetto. Diventa difficile e molto pericoloso, però bisogna dare una risposta a chi chiede e i colpevoli? Come si fa a capire se ci sono dei colpevoli e se sì, dove stavano queste persone che spesso agivano anche senza una base legale?
Allora, noi come storici all'interno della commissione ci siamo anche occupati di analizzare quelle che erano non solo le leggi ma anche le procedure, quindi di individuare chi erano i responsabili dell'attuazione delle leggi sull'internamento amministrativo, che erano degli attori diversi secondo ogni cantone, perché ogni cantone disponeva di proprie leggi. E nell'ambito del nostro lavoro che si proponeva di riabilitare queste persone, abbiamo appunto anche spiegato in che modo queste persone erano internate e se c'erano dei problemi a livello procedurale, se c'erano dei margini di arbitrarietà che sono stati eventualmente sfruttati dai responsabili di queste procedure. Ecco, diciamo che anche il nostro studio scientifico, mi permetto di aggiungere, vuole anche favorire un dibattito pubblico che mira a una presa di coscienza delle pratiche che ci sono state.
Anche perché sarebbe facile adesso, come dire, stigmatizzare, andare a caccia, no, dell'untore, del colpevole e stigmatizzarlo perché è stato in qualche modo autore di pratiche di internamento. Bisogna sempre rapportarsi all'epoca, cercare di capire il perché avveniva tutto questo. Però in concreto, riferito alla Svizzera italiana, al Canton Ticino, chi decideva questi internamenti e su quali basi lo faceva? A parte questa legge di cui abbiamo letto un estratto.
In Ticino era il Dipartimento Interni che si occupava di pronunciare il decreto di internamento. Questi decreti erano firmati dal consigliere di Stato competente e da un collaboratore appunto del Dipartimento Interni.
E come arrivavano queste segnalazioni? Da chi? Perché poi, voglio dire, sappiamo, la Svizzera è a tre livelli. C'è il livello federale, c'è il livello cantonale, c'è il livello comunale. E spesso erano anche i comuni che erano direttamente coinvolti. Però come avveniva? Facciamo qualche esempio pratico.
Sì, allora gli attori che potevano segnalare al Dipartimento Interni una persona da internare potevano essere appunto molto diversi, potevano essere le famiglie stesse, ad esempio la moglie di una persona con problemi di alcol che poi creava dei problemi all'interno della famiglia, vuoi per delle violenze domestiche, vuoi perché non portava a casa i soldi per poter mantenere la propria famiglia. Potevano essere le autorità di polizia che erano confrontate ad esempio con quelli che erano considerati dei vagabondi o degli alcolisti che provocavano dei problemi di ordine pubblico ma anche morale, perché non doveva esistere che ci fossero delle persone sulla pubblica via che si comportavano in quel modo. Oppure anche dei privati che vedevano ad esempio delle ragazze che si appartavano con degli uomini al di fuori di una relazione matrimoniale, allora potevano scrivere al Dipartimento Interni segnalando queste situazioni e poi il Dipartimento Interni si occupava di eseguire un'inchiesta amministrativa in seguito alla quale avrebbe pronunciato il suo decreto di internamento.
E quindi poi cosa succedeva praticamente? C'era qualcuno che andava a casa di queste persone e le prelevava?
Ma sostanzialmente erano secondo le procedure che abbiamo studiato, convocate, veniva effettuato un verbale dell'interrogatorio e poi era pronunciato il decreto di internamento e queste persone erano accompagnate dalle autorità di polizia negli istituti.
Viviana Agnesa, voi avete ritrovato questi verbali, avete potuto leggere le pratiche o comunque cosa c'è rimasto negli archivi di tutto questo?
Beh, bisogna ricordare che la legge archivistica è molto recente, quindi tutto quello che disciplina la conservazione degli archivi risale al 2011-2012. Quindi molti archivi sono arrivati a noi con delle lacune, con delle manipolazioni o addirittura non sono arrivati a noi perché dipendeva molto anche dalla coscienza della persona che teneva l'archivio. In questo caso purtroppo non abbiamo questi verbali, abbiamo altre fonti, ecco. Noi come Archivio di Stato abbiamo lavorato sulle fonti dell'amministrazione cantonale, quali ad esempio le autorità di vigilanza sulle tutele, oppure il Ministero Pubblico, la Magistratura dei Minorenni, poi ci siamo anche attivati per quanto riguarda gli istituti privati, abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo comunque cercato di fornire delle risposte. Purtroppo, appunto, in alcuni casi i fondi, anche per come sono tenuti certi archivi, non sono arrivati a noi in maniera integra.
Sorgono tante domande, forse più dubbi forse che risposte, ma il compito anche della ricerca storica è quello, semmai, di seminare dei dubbi, perché questo poi potrebbe stimolare altre ricerche. Credo che sia interessante capire almeno ancora due aspetti, e lo facciamo tra un attimo con i nostri interlocutori. Innanzitutto, queste persone dove venivano internate e che tipo di regime di internamento, a che regime di internamento venivano sottoposte? Ma soprattutto è interessante chiedersi perché queste persone rappresentavano un pericolo o qualcosa di disturbante per la società. Ci veniamo tra un attimo con i nostri interlocutori, perché appunto compito della storia non è quello di fare un processo alle intenzioni, ma è dare la possibilità a una società di farsi delle domande sul proprio passato.
Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion, heaven was a place still in space, not in motion, but soon I got you, I got everything, I've got you, I don't need nothing more than I got everything, I've got you. We went walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save up, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go, you got no control. No, I got you, I got everything, I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for tomorrow's too much, I'll carry it all, I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all, I got you. I got you, I got everything, I got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you.
Le Le 11.40 a Mille Voci questa mattina con i nostri giovani interlocutori, giovani storici che stanno portando nuova linfa, potremmo dire, alla ricerca storica e alla rivisitazione storica della lunga stagione degli internamenti amministrativi che è stata rivisitata e che coinvolge tutta la Svizzera, ma soprattutto dal nostro punto di vista anche il Canton Ticino, e stiamo cercando di capire quale fosse il contesto dentro il quale questi internamenti venivano praticati, quante sono state le persone che ne sono state oggetto e che oggi giustamente rivendicano un riconoscimento storico e hanno anche giustamente ricevuto un indennizzo. Dicevamo da chi venivano decisi questi internamenti, come venivano effettuati, ma adesso diventa interessante capire anche dove venivano internate queste persone, Vanessa Vignasca. Perché per internamento si parla comunque di una struttura dove la libertà viene fortemente limitata, però non venivano incarcerate.
A volte anche.
Ecco, cerchiamo di capire come avveniva tutto questo.
A volte anche. Allora, possiamo dire che le autorità ticinesi facevano capo a quattro diversi istituti principalmente, che potevano essere penitenziari, psichiatrici, case di rieducazione per adolescenti o case di lavoro, a volte anche specifiche per le cure agli alcolisti, cure sempre in senso lato. Per venire agli istituti a cui hanno fatto capo le autorità ticinesi, possiamo dire che il principale per le donne era l'ospedale neuropsichiatrico cantonale, oppure l'istituto di rieducazione femminile del Buon Pastore di Altstetten, e questo nel Canton San Gallo. Mentre per gli uomini l'internamento era effettuato prevalentemente alla casa per intemperanti La Valletta, che era una casa di lavoro che poi si è specializzata nella cura dei bevitori. C'era inoltre un altro istituto fuori cantone a cui si faceva capo, che era l'istituto penitenziario di Bellechasse nel Canton Friburgo, dove saranno internati sia donne che uomini.
Marco Nardone, quali erano, ricostruendo appunto le biografie delle persone che voi avete intervistato, le condizioni nelle quali queste persone vivevano questi internamenti? Perché a leggere i resoconti spesso si ha veramente l'impressione che queste persone entrassero in una sorta di inferno, no? E non cito a caso la tipologia dell'inferno, perché emerge anche che qui ci sono istituzioni laiche ma anche religiose, e quindi c'è anche un ruolo importante svolto anche da operatori religiosi. Però quali erano le condizioni in cui venivano immerse queste persone?
Sì, allora noi per capire quali fossero le condizioni abbiamo studiato nel contesto delle lacune che ci sono negli archivi. Il nostro gruppo, che si è concentrato sulle biografie, si è basato sulle lettere che ha trovato, quindi delle lettere che non sono state spedite perché censurate dai direttori d'istituto. E in queste lettere sì, è sorprendente la quantità di richieste di aiuto per vari motivi, e queste richieste ovviamente mostrano quali fossero poi le condizioni, no? E devo dire che le condizioni più comuni e più negative sicuramente avevano a che fare con problemi di salute, quindi possiamo parlare di igiene che era molto lacunosa. Se per esempio parliamo di Bellechasse, che era una delle prigioni più famose in cui avvenivano gli internamenti amministrativi nel Canton Friburgo, tantissime lettere parlano del freddo che vigeva lì negli inverni friburghesi, e il freddo in relazione alla mancanza poi di indumenti adeguati per proteggersi. E questo poteva avere non solo una conseguenza sull'internamento amministrativo stesso, ma anche si ripercuoteva poi su tutto ciò che avveniva dopo. Spesso problemi di questo tipo, problemi fisici del genere, si sono poi protratti per tutta la vita. Altre condizioni sono, si deve pensare a condizioni anche di isolamento molto, molto forte, perché abbiamo uno degli effetti che siamo riusciti ad osservare era proprio questo isolamento, quindi tutta una serie di legami familiari ma sociali in generale che sono stati spezzati dall'internamento amministrativo. E questo era particolarmente evidente studiando le lettere, perché erano lettere rivolte magari ai propri cari, Io stesso ho letto delle lettere d'amore che so che non sono mai state ricevute dalla persona a cui erano indirizzate, quindi poteva cambiare molto anche a questo livello qui affettivo e sociale in questo senso qua. Poi altre condizioni, spesso erano, si trattava di istituti che come rieducazione al lavoro proponevano, o meglio obbligavano, si dovevano svolgere dei lavori forzati. Quindi
sì, credo che questo, in questo senso, credo che è esemplare il caso della famosa casa la Valletta di Mendrisio.
Esatto.
Vanessa Mignasca, è vero, voi avete analizzato e addirittura c'è anche materiale fotografico che riporta le condizioni di vita di queste persone dentro questa casa di contenimento. Come si svolgeva la giornata di queste persone?
La giornata era strettamente regolata da un tabellino di marcia che definiva dalla sveglia fino allo spegnimento delle luci, fino alla sera, ed era una giornata contraddistinta dal lavoro. Il lavoro si suddivideva, diciamo, in due tronconi principali. Il lavoro nell'azienda agricola, che era annessa alla Valletta e che serviva anche al sostentamento degli internati, perché il prodotto dell'agricoltura veniva poi consumato nei pasti. E poi un lavoro che si effettuava anche nei laboratori artigianali, penso a quello della produzione di materassi o quello di falegnameria, che servivano appunto a produrre tutti quei prodotti che servivano sia alla Valletta sia al vicino ospedale psichiatrico, e qui penso ai materassi come ai mobili.
Quindi potremmo definirla una manodopera a basso costo, anzi a bassissimo costo, perché queste persone venivano retribuite praticamente con un obolo simbolico, lavoravano, però il lavoro veniva ritenuto in qualche modo educativo, no? Una sorta di catarsi, no? dallo stato di indigenza e di non probità sociale, no? Il lavoro diventava una forma di purificazione. Dopo voglio sentire da Viviana Agnesa se tutto questo veniva annotato diligentemente, perché forse qualcosa gli archivi da questo punto di vista ci possono dire. Intanto c'è Giancarlo che vuole intervenire. Giancarlo, buongiorno.
Scusi se la disturbo così, però è interessante. Ma io l'ho vissuto in parte nella mia vita, e a Lugano c'era un qualcosa mezzo e mezzo di quello, il ricovero comunale d'assistenza. E questo, c'erano le anziane donne, uomini, bambini e bambine, e in parte erano state obbligate a stare lì, era tutto chiuso, mi ricordo. Io potevo andare solo a casa una volta al mese dei miei genitori. Mia nonna è morta lì perché si è spaccata la famiglia, erano stati espulsi, per mio zio era mandato in Italia perché mio nonno era italiano, e lavoravano dentro lì, era tutto chiuso. Però non vorrei neanche dimenticarvi Polleggio. Polleggio è stato veramente devastante per molti giovani, per molti ragazzi, con un minimo di violenza era terribile. Però lì al ricovero comunale dell'assistenza, che era nato nel 1902 se non sbaglio, ecco, io ci ho vissuto dentro. Adesso quando parlavate mi venivano in mente delle cose incredibili. Questo è veramente un argomento da portare fuori dal Ticino, fare i complimenti a loro, ma di farlo vedere, di fare vedere quello che non è neanche una colpa se hanno fatto così, erano altri tempi.
Certo.
È il ricordo di non mai dimenticare. Io vedevo la pedofilia che c'era dentro in quei posti lì, che non era uno scherzo, ve lo garantisco io. E, vedete, si chiudevano lì perché così non erano in giro.
Ecco, Giancarlo, no, grazie per il suo ricordo, perché questo mi dà l'occasione di chiedere appunto a Vanessa Mignasca. No, ci mancherebbe, grazie di averci ricordato che dobbiamo ricordare soprattutto, e anche questo è importante, questo lavoro va poi trasmesso anche alle nuove generazioni, nelle scuole, e si farà probabilmente. Però volevo appunto dare la possibilità a Vanessa Mignasca di ricordare appunto anche Polleggio, che è proprio avvolto anche da una fama molto negativa, questo centro, no? Lo vediamo dai racconti di chi ci è stato chiuso dentro.
Sì, Polleggio per i ragazzi e Faido per le ragazze. Questi erano istituti di rieducazione gestiti da delle congregazioni religiose diverse che diciamo andavano ad ospitare non tanto gli internati amministrativi quanto i collocamenti extrafamiliari che andavano, diciamo, fino all'età dell'adolescenza. Ed effettivamente l'ascoltatore appunto solleva tutto questo aspetto, che da questa precisa ricerca è rimasto escluso, perché noi avevamo appunto il compito project di occuparci prevalentemente degli adulti. Tuttavia c'è in corso ora un progetto del Fondo Nazionale Svizzero di ricerca che si occupa anche di questo aspetto del collocamento extrafamiliare sul piano svizzero. Sul piano ticinese c'era appunto la ricerca preliminare che ho curato nel 2015 e diciamo questi istituti erano inclusi nella lista di quelli che sono stati censiti in Ticino e ce n'erano davvero tanti.
Anche perché, diciamolo Marco Nardone, si entrava in una spirale, no? E chi veniva già strappato alla propria famiglia, messo in questi istituti, poi cresceva, arrivava all'età dell'adolescenza o addirittura alla maturità, finiva in una specie di turbine che sembrava non finire mai.
Sì, diciamo che è sorprendente il numero di persone che prima dell'internamento amministrativo sono state in effetti collocate al di fuori delle famiglie, quindi si può parlare veramente di, in certi casi, come abbiamo visto noi in molti casi, di una continuazione di queste misure che in un certo senso andavano a completarsi. Sì.
Quello che però emerge, e credo che anche questo sia un aspetto da sottolineare, è che molte delle persone che si sono fatte vive e che hanno raccontato la propria storia hanno avuto davvero una capacità di resilienza, come diceva Cristiana Finzi, no? Che è responsabile appunto del gruppo di sostegno anche alle vittime di reati, ma in questo caso diventava anche occasione di ascolto delle persone che magari avevano anche difficoltà ad entrare in contatto con le autorità e magari parlavano più volentieri con i ricercatori storici dell'archivio. Però queste persone si sono in qualche modo redente da sole, cioè sono riuscite a ritrovare un senso alla propria vita nonostante le avversità alle quali sono state sottoposte.
Sì, io posso fare l'esempio di Daniela Schmidt, che ho incontrato più volte, ho intervistato e di cui ho scritto il ritratto nel primo libro della commissione, che appunto già stato pubblicato. E lei stessa mi diceva: non devo mica vergognarvi, io non ho fatto niente, lo so che non è colpa mia, però penso che per arrivare a questo punto di vista ha impiegato molto tempo. E infatti anche lei mi ha detto che la sua famiglia stessa non aveva provato a dirlo, ma non erano veramente a conoscenza.
Sì, è toccante il ritratto di sì. Daniela Schmidt, che è stato pubblicato anche su Ticino 7 recentemente, no? Queste parole, dice: io odio ancora oggi il Natale, perché per me il Natale era un momento di sofferenza e non di gioia. E davvero qui forse andare a ricostruire la storia di queste persone, si entra davvero in un meccanismo che ci deve far riflettere. Antonio Bolzani, siamo
certo,
verso la chiusura.
Velocemente, sono riflessioni, non sono domande, quindi le porto. Alcuni ci scrivono, alcune signore, alcuni signori che sono stati confrontati con queste situazioni, ma ovviamente non ne vogliono più parlare, preferiscono rimanere così nel loro privato a rielaborarle. E a proposito appunto di queste che alcuni chiamano ingiustizie, qualcuno ci dice e ci scrive: vorrei sottolineare che queste ingiustizie hanno poi delle conseguenze per generazioni, quindi si vede anche la sì, fragilità e anche la sofferenza di chi scrive, di chi tante volte preferisce quasi allontanare il ricordo.
Sì, anche perché questo ci dà l'occasione proprio per fare una riflessione finale che credo sia molto importante, e qui mi rivolgo a Vanessa Bignasca, che appunto rappresenta a Viviana Agnesa, che rappresenta l'archivio di Stato del Canton Ticino, col fatto che avete le V come nome, come lettera iniziale, a volte si rischia di fare confusione. No, davvero, Viviana Agnesa, l'importanza del trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. Ecco, questo compete, credo, e alle autorità pubbliche e agli storici. Credo che questo materiale potrà essere davvero utile alle nuove generazioni.
Beh, certo, questo è un modo per dare voce a queste persone, per trasmettere questa conoscenza senza quella che si può chiamare omertà che poteva esserci magari in passato. E c'è anche comunque questo progetto di fare dei manuali sia per i ragazzi, proprio per nelle scuole, per dare proprio la testimonianza e passare tutte queste informazioni anche alle nuove generazioni.
Vanessa Bignasca, tra l'altro come insegnante, anche come docente di storia, le capita appunto di essere in cattedra, come trasmettere tutto questo a dei giovani che non ne hanno mai sentito parlare?
Beh, innanzitutto ci vuole una grande sensibilità da parte del docente nell'affrontare un tema così delicato con dei ragazzi anche così giovani, che sono molto curiosi e molto attenti, però bisogna sempre trovare il modo adatto per proporre dei temi così difficili. Noi abbiamo a disposizione il manuale di storia della scuola media, che ha già incluso questi aspetti, e abbiamo anche a disposizione del materiale sviluppato dalla commissione per cui ho lavorato, in collaborazione con l'Alta Scuola Pedagogica di Berna, materiali che vanno sia per i ragazzi delle elementari sia ai ragazzi del liceo.
A Marco Nardone la prima domanda è l'ultima, la più difficile. La società che si guarda allo specchio attraverso questo specchio, che ritratto deve vedere di se stessa oggi? In una battuta finale.
Sì.
Lo dica proprio di pancia, non di testa.
Ma io penso che la riflessione più evidente che viene è proprio la riflessione sulla privazione di libertà. Quindi quando e come e perché è giusto o ingiusto privare qualcuno della propria libertà, a scapito di cosa e per proteggere chi. Ecco.
Dunque, la nostra società si è guardata allo specchio, ha visto talvolta dei ritratti che ci hanno anche lasciato davvero l'amaro in bocca, però sono i ritratti delle persone che sono state oggetto di questi internamenti che oggi ci devono far riflettere e pensare che in fondo questo lavoro è utile a capire che spesso abbiamo sbagliato come società e forse dovremmo imparare da questi errori per evitare di ripeterli. Grazie a Vanessa Bignasca, grazie a Viviana Agnesa, grazie a Marco Nardone di essere stati con noi a Mille Voci. Avremo sicuramente l'occasione di riparlare di tutto questo. Intanto vi ricordo, fino al 22 aprile l'esposizione in Piazza del Sole a Bellinzona, se volete farvi un'idea più completa di quanto abbiamo raccontato questa mattina. Da Nicola Colati al microfono a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto. Mille Voci torna lunedì con Antonio Bolzani.